Ok, allora, benvenuti. Okay, benvenuti a tutti. Iniziamo con la prima domanda. È opportuno cambiare oggetto di meditazione durante una seduta? Non troppo. O meglio, riformulo la questione. Mi auguro che ognuno di noi riesca a trovare il suo oggetto di meditazione, perché una volta che abbiamo trovato il nostro oggetto di meditazione, effettivamente abbiamo un nostro migliore amico, il nostro migliore amico sempre con noi. All'inizio però non sappiamo esattamente quale oggetto possa essere più congeniale a noi e quindi facciamo sperimentazioni. Sperimentiamo un po' qua, un po' là, ma dovrebbe accadere che a un certo punto, senza deliberatamente dire osservo l'oggetto di meditazione, siete calmi, raccolti e la mente va a riconnettersi con un oggetto e quell'oggetto è potenzialmente il vostro oggetto di meditazione, quello dove il cuore e la mente vanno quando sono sereni, tranquilli, ma non solo questo, dopo un po' vi rendete conto dove vanno anche quando la mente e il cuore sono agitati, sono turbolenti, sono turbati e trovano quel rifugio in quell'oggetto. Allora, a quel punto il nostro oggetto di meditazione primario diventa chiaro. È dove la mente va quando non è distratta. E andando sul solito oggetto di meditazione primario, in questo caso non si sente più l'esigenza di modificare oggetto durante la meditazione formale. O meglio, quello che accade è che noi di solito utilizziamo quell'oggetto di meditazione formale, però dopo può accadere che in alcune condizioni specifiche della mente sentiamo di aver bisogno di dover sostenerla, compensare alcuni squilibri con un altro oggetto di meditazione. Allora a quel punto a quel punto diventa naturale, spontaneo spostarsi su un altro oggetto di meditazione, fermo restando che la nostra base è sull'oggetto primario. Vi faccio un esempio. Incominciamo la nostra pratica formale, per molti di noi l'oggetto primario è il respiro e quindi semplicemente fatti i nostri tre inchini, vedete, mi è venuto spontaneo di farlo, ho immaginato tre inchini, un respiro un po' più profondo per riconnettermi al respiro e la mente era già lì, perché? Perché è abituata al respiro come oggetto primario, si è trovata bene con questo oggetto di meditazione e quindi sta lì. Continuiamo nell'osservazione, nel raccoglimento della mente nel respiro, però appunto sorge uno stato mentale di rabbia. E molti di voi sapranno che in questo caso la soluzione, l'abile mezzo più appropriato per compensare questo stato di rabbia è la pratica di benevolenza, di metta. E quello che accade è che notando la rabbia, avendo quella saggezza per cui sappiamo che possiamo bilanciare questo stato di rabbia attraverso la pratica di benevolenza, assieme al respiro si viene a unire uno stato di maggiore apertura di cuore e questo slancio di benevolenza, che può diventare anche l'oggetto primario con il respiro che diventa che va in secondo piano. In questo caso, quello che accade è che dopo un poco la pratica di metta può avere sopperito a non incrementare questo stato di avversione, di rabbia, e la mente si ritrova nuovamente in equilibrio, non ha bisogno di una qualità particolare e si ritrova nuovamente a restare con il respiro, che è il nostro oggetto primario, in questo esempio. E quindi l'invito è esplorate i vari oggetti di meditazione, poi però sviluppate anche quella sensibilità per rendervi conto dove in maniera spontanea, naturale, la nostra mente si rivolge quando sente il bisogno di entrare in un contesto contemplativo, e la speranza è che quella di non lasciare mai il contesto contemplativo, neanche nelle cose più, neppure nella nostra quotidianità. E allora quello è il nostro oggetto di contemplazione, dove noi ci sentiamo a nostro agio, la mente non ha particolare difficoltà a raccogliersi, gli viene naturale stare in quell'oggetto di contemplazione e anche al suo diletto. Quello che accade però è che possiamo essere in una situazione completamente opposta, cioè che siamo preda di agitazione, per cui si passa da un oggetto di meditazione all'altro. E quindi, ok, dammi 2 minuti sul respiro, ok, ora pratica di metta, ora cambio e vado sul corpo, e quindi faccio un body scanner sul corpo, e passiamo 45 minuti, un'ora, che sono di solito le nostre meditazioni formali, alternando queste differenti pratiche e oggetti di meditazione. Che dire? Nel lungo periodo si spera che questa esigenza cessi, perché è agitazione. E nel fare questo, quindi cerchiamo di capire in questi passaggi che facciamo dov'è che noi abbiamo una maggiore confidenza con l'oggetto di meditazione, dove appunto stiamo meglio. Perché se noi iniziamo a osservare quello che sta accadendo, acquistiamo esperienza. Mentre se noi in maniera compulsiva passiamo da un oggetto di meditazione a un altro, fondamentalmente stiamo arginando un po' l'agitazione, ma senza fondamentalmente cambiare l'approccio, lo stato d'animo che è dominante nel nostro cuore. Non so se riuscite a capire. Non c'è nulla, possiamo anche cambiare abbastanza ripetutamente oggetto di meditazione, ma se lo fate, fatelo con la presenza mentale, in modo tale che alla fine della meditazione possiate dire: quando pratico con metta ci sono questi effetti, e le condizioni per praticare metta sono queste. Se pratico con il respiro ci sono questi effetti ed è sostenuto da queste condizioni. Se faccio con il body scanner ci sono questi effetti ed è sostenuto da queste condizioni. Se pratico con il mantra ci sono questi effetti ed è sostenuto da queste condizioni. In modo tale che non sia una pratica compulsiva né tantomeno meccanica, ma siamo noi che stiamo partecipando con saggezza e consapevolezza a quello che sta accadendo. E questa è esperienza, questa accumula l'esperienza. E attraverso questa esperienza la successiva meditazione parte con una maggiore conoscenza.
Ok, presumo che posso bastare su questa domanda.
Cosa si diventa quando si muore? Va bene, nel nostro contesto buddista il diventare implica nuovamente una rinascita, quindi quando si muore si rinasce e si diventa nuovamente un potenziale essere che soffre o un potenziale essere che orienta la propria vita verso il risveglio. Nel frattempo ha cambiato fisico, ha cambiato corpo. Però ecco, se invece al momento della morte abbiamo risolto ogni nostro attaccamento, a quel punto non si diventa più niente. A questo punto si lasciano solamente a disposizione degli esseri viventi tutto il buono e tutte le qualità non condizionate che sono state coltivate. Altrimenti quelle qualità buone e anche quelle qualità negative sono il nostro karma e ce le portiamo. E l'aggregato che saremo se lo porterà dietro. Non so quanto possa essere chiara questa risposta, ma è fondamentalmente quello che premevo di dirvi è: il termine divenire è un termine che si usa all'interno del samsara, è il termine liberazione che ci interessa, quindi non si tratta di definire se o meno esisterà un io, ma si tratta soprattutto di fare in modo che non ci siano più attaccamenti. Vedetela in questo modo. In ogni caso sarà un bene per noi e per gli altri. La verità della morte è qualcosa che va solo contemplata? No, va anche vissuta. Sì, no. Ci sono varie meditazioni che in qualche modo cercano di creare quello stato mentale vicino alla morte, ma la verità è che veramente non si sa. Ogni tanto le ascolto, in passato le ho ascoltate qualche volta di curioso, appunto, meditazione sulla morte. E ci sono queste atmosfere quasi idilliache, calmi, sereni, col respiro, che affrontiamo viso a viso la morte. E la verità è che molti di noi potenzialmente non avranno quel respiro che viene suggerito in quella meditazione, ma ne avranno uno ansimante e non necessariamente siamo su un letto bianco circondato da angioletti o da familiari che ci dicono ti voglio bene, tutto andrà bene. Può avvenire in qualsiasi momento, in qualsiasi contesto. E una volta ci chiesero, stavano preparando un libro, e ci chiesero come fanno nel Theravada, come ci si prepara alla morte, visto che in altre tradizioni ci sono delle contemplazioni specifiche o nel momento del passaggio ci sono dei metodi, delle tecniche ben chiare. Io ero un monaco giovane, avevo già un'idea della risposta, però non me la sentii di sbilanciarmi più di tanto, perché alla fine stavano scrivendo un libro. Quindi andai da Ciampricia, che era l'altro nostro monaco anziano, e molti di voi lo conoscono, anche se ora è da un po' che, da un annetto che non è, che è andato in Thailandia, dovrebbe ritornare in inverno. È un monaco thai lui, con passaporto italiano ormai però. E allora Ciampricia lo guarda e fa: Acciana, com'è che nel Theravada ci si prepara la morte? E lui guardò con gli occhi: che strana domanda. E fa: Acciana, devo rispondere a questa domanda per un libro. E allora, in maniera spontanea, proprio naturale, mi dette la risposta che anch'io avevo in testa, che era: imparando a vivere bene. Cioè, il vero modo per prepararsi alla morte è imparare a vivere bene, in modo tale che in qualunque condizione giunga, con qualunque respiro sia a nostra disposizione, con qualunque atmosfera sia, ci circondi, che si sia soli, che si sia invece circondati di affetto o di cure, comunque sia, la grossa differenza è data da quella mente che è soddisfatta. Che non ha rimpianti e non ha neanche desideri, aspettativi per il futuro, e ha nel cuore quella saggezza e quella fiducia, per cui in qualsiasi situazione si auspica che possa essere associata al Dhamma. Quindi la migliore contemplazione verso la morte è imparare a vivere. Poi dopo, se abbiamo bisogno di contestualizzare meglio che cosa sia la morte, sì, certo, ci sono delle pratiche specifiche, contemplazione dei cadaveri, andare a farsi semplicemente un giro negli ospedali, o avere tanti amici e prima o poi dover occuparsi dei loro funerali e dei loro lutti. Ma se abbiamo vissuto bene, è tutto più facile. Quindi oserei dire che la morte si vive bene come un inno alla vita, ma un inno alla vita all'insegna del Dhamma, della nostra crescita spirituale. Nella quotidianità, come possiamo affrontare le persone aggressive che ci trasmettono negatività? È meglio evitarle o c'è qualcosa che il buddismo può insegnarci per rapportarci con esse? Il problema è che non possiamo evitarle. Talvolta sono persone intime con questa aggressività e questa negatività. Allora, c'è una parte dell'insegnamento del Buddha dove ci viene detto: se è possibile evitare dei guai, evitiamoli. Non dobbiamo avere sempre quell'atteggiamento per cui dobbiamo essere sempre in prima linea e accettare tutte le sfide. Quindi, Sì, certo, se ci sono queste situazioni per cui possiamo mettere una certa distanza fra noi e le persone con tali aggressività e negatività, facciamolo. Fermo restando che non sempre avremo questa scelta, non sempre ci sarà la possibilità, magari perché quella persona lavora con noi o addirittura vive con noi talvolta. E che si fa? Non provochiamo. La prima cosa è non gettare ulteriore benzina sul fuoco, lasciare quindi che la persona non si senta minacciata da noi. E poi una delle migliori possibilità è quella di esprimere le nostre esigenze, le nostre necessità. Quindi non di essere aggressivi, ma di far presente agli altri che capiamo il suo disagio, ma abbiamo bisogno anche noi della nostra pace. Se la persona ha una qualche speranza di uscire fuori da questa sua negatività, dovrebbe riuscire a cogliere questa occasione, perché non c'è nulla che lo minacci o la minacci dall'esterno, cioè non siamo noi che vogliamo in qualche modo entrare in conflitto, però appunto facciamo presente a questa persona che abbiamo dei limiti e se ci può aiutare. Fermo restando che una parte di noi magari pensa, certo sei bello aggressivo, bello aggressivo, però in questo caso fare noi quella parte per cui appunto non siamo minacciosi e diamo la possibilità all'altra persona di non esserlo, perché noi siamo innocui. E qualora quella persona non capisca che noi siamo innocui, che si fa? A quel punto forse la persona deve capire che non sempre siamo innocui. E che avendo sviluppato meno attaccamenti, o perlomeno avendo cercato di lasciare andare i nostri attaccamenti, siamo, volendo, pericolosi, perché non abbiamo punti dove, o perlomeno non abbiamo troppi punti dove la persona può andare a ferirci. E allora si spera che quella persona abbia quella saggezza per dire: è meglio la pace, è meglio la pace. E io sono il primo, e noi diciamo, e io sono il primo a essere contento se fra noi c'è pace. Capite quante persone ci vogliono per fare un passaggio di questo tipo? E non ci sorprendiamo se i nostri caratteri non coprono tutti questi aspetti. Perché sono quasi tre vite differenti. Uno che non si mette nei guai, uno che è accogliente, uno che sa tirar dritto. È un bel lavoro, eh? Però fondamentalmente solamente coltivando questi tre personaggi interiori, la situazione diventa gestibile in tutti i suoi aspetti. Altrimenti, quando non potremmo evitare il disagio, ci sentiremmo enormemente frustrati, con l'acqua alla gola, anche in panico. Poi dopo, se siamo quelle persone che rispondono botta su botta all'accoglienza, non ce la facciamo. E non mi sorprendete se siamo bravi a essere quella persona accogliente. Il terzo passaggio, quello della persona che "ma tu cosa vuoi da me?", non vi viene. Ecco perché non c'è soluzione in un io. Non possiamo prendere rifugio in un io, perché un io, per quanto bello, positivo possa essere, è sempre troppo limitato. Noi dobbiamo prendere rifugio sulla presenza mentale che ci aiuta a modificare, a rispondere alla vita con le più appropriate qualità spirituali. Mentre ogni carattere regge fin quando è compatibile con quella situazione. Dopodiché non regge più. Certo, in un contesto come questo monastico, i caratteri migliori risultano quelli accoglienti. O meglio, scusate, non migliori, ma quelli che si confanno maggiormente all'ambiente. Però anche in un posto come questo, a un certo punto bisogna mettere dei no, dei limiti. Ed è chiaro che quelli che sono più bravi ad essere accoglienti spesso hanno problemi a dire di no, quelli che dicono di no hanno più problemi a essere accoglienti, quelli che si sanno buttare nelle situazioni hanno difficoltà a non mettersi nei guai. Però se siamo solamente un lato di questi aspetti, la nostra vita è piuttosto limitata. Quindi vi incoraggio ad esplorarli. Con onestà noi cerchiamo di capire qual è la cosa che ci viene migliore, dov'è che siamo più bravi, allora quella lì diciamo ok, fatta. Ci sarà spazio per perfezionarla, però quella per il momento possiamo avere fiducia in quella qualità. Cerchiamo di sviluppare le altre mancanti. La spiritualità è un affare che riguarda tutta l'umanità. Come mai si assiste ancora oggi a una segregazione, spesso delle donne, relegate a ruoli secondari? Questo vede anche più i buddisti, questo anche per il buddismo istituzionale, insomma, praticamente per noi. Lo rileggo. La spiritualità è un affare che riguarda tutta la metà. Come mai si assiste ancora oggi a una segregazione, spesso delle donne relegate a ruoli secondari? Se questo accade anche nel buddismo istituzionale. Allora, cosa significa ruoli secondari? L'unico ruolo che noi abbiamo è quello di lasciare andare i nostri attaccamenti. Il non rientra nella spiritualità pensare della visibilità. Questo è, non c'è, la spiritualità non c'entra con la visibilità, altrimenti dovremmo valutare veramente gli insegnanti sulla base dei like e delle visualizzazioni, ma no, il ruolo esclusivo che i religiosi dovrebbero fare, almeno nel contesto buddista, è quello del lasciare andare i propri attaccamenti. E poi questo è da dove noi dovremmo partire. Poi è ovvio che all'interno di questo contesto ci sono corpi maschili e ci sono corpi femminili. Quelle qualità che abbiamo, di cui abbiamo per esempio parlato nell'altra domanda, sono qualità maschili o sono qualità femminili? Sono qualità. Poi dopo, quindi all'interno di spiritualità non cambia nulla, uomo, donna, etero, homo, LGTB, cioè uguale, non c'è nessuna differenza. Dobbiamo lasciare andare tutte queste dinamiche, altrimenti disabile, non disabile, lasciate perdere. Quello che invece ci interessa è capire se ci sono le condizioni affinché tutti possano accedere. Questo ci interessa. Questo è un obbligo, è interessante vedere l'insegnamento del Buddha, che interveniva nella società nei momenti stessi, nel momento in cui si creavano dei blocchi, per cui c'erano persone che non potevano accedere al Dhamma. Poi però le altre storie non erano di particolare interesse, appartengono non alla spiritualità. Però noi dobbiamo fare in modo che tutte le persone possano accedere al Dhamma. E vabbè, un posto come questo e un posto come i nostri monasteri hanno le porte aperte. E quindi si tratta di cogliere le opportunità. Alcuni hanno più opportunità degli altri. Ma questo accadrà sempre nella vita. L'invito che vi posso fare è: se avete un'opportunità, coglietela. Mi ricordo una conversazione con una monaca al telefono, una conversazione assurda, anche perché lei mi conosceva e mi stava dicendo: per le monache ci sono meno opportunità che per i monaci, che è vero. Però io dicevo, sì, capisco, ma hai la tua opportunità, sfruttala. E lei mi continuava a dire, no, tu non capisci, perché tu sei bianco, con gli occhi celesti, maschio, e io pensavo, è disabile? A parte che non c'ho neanche gli occhi celesti, comunque, ma ormai è disabile. Quante opportunità hanno i disabili? Io ho avuto un'opportunità e l'ho sfruttata. Fatelo anche voi, perché l'opportunità ci sono. Però mi dispiace, ma la vita non offre a tutti le stesse opportunità. Noi come religiosi stiamo cercando di fare tutto quello che possiamo, ma poi dopo è ovvio che per fare un monastero femminile abbiamo bisogno di monache, e fin quando non ci sono monache. Non si fa, non si fa altro. Monache ci sono, in giro le opportunità ci sono, ma spetterà poi dopo a ciascuno, come hanno fatto il gruppo monastico maschile nella nostra tradizione nel 77, partire da una casettina lì a Londra e vedere di sviluppare qualcosa. Quindi mi raccomando, non, le opportunità, per quanto inferiori o svantaggiose rispetto ad altre situazioni possano essere, ci sono, non le... ne basta una. Se quell'una è legata al Dhamma, è una porta incredibile verso la liberazione. Sfruttatela. Se avete voglia di sfruttarla, i monaci del Santa Cittarama cercheranno di darvi le occasioni. Non siamo certo lì a pensare uomo e donna. Sono le qualità che guardi. Se quella persona ha il cuore per fare un percorso che talvolta non è facile e per alcuni è più difficile. Quando ero in Thailandia mi stavo radendo la testa e non potendo alzare le braccia mi stavo tagliando. E un monaco che era lì accanto a me mi disse: "Ma tu che ci fai qui?" E mi disse: "Voglio fare il monaco." E si iniziò a ridere. Iniziò a ridere. E io lo guardai e disse: "No, sono serio?" E allora lui mi rispose, si ricompose, avevo questa testa sanguinante, si ricompose, mi guardò e mi disse: "Fare il monaco è difficile. È difficile per tutti, per te sarà ancora più difficile. Ma se hai sufficiente fede, forse ce la potrai anche fare." Io me la sono scritta nel cuore questa frase, in momenti difficili della mia vita monastica, e sono stati tanti. Quell'episodio mi ha aiutato, mi ha fatto dire... Sì, ci provo ancora, e quindi no, sono pieno di queste storie. Mi fermo qui perché la domanda non riguardava me, ma è per dirvi: cogliamo le opportunità, e sì. Qualcuno ne ha più degli altri e chi ne ha meno deve mettere più qualità. C'è poco da fare, è così. E allora uno pensa: ok, allora chi mette più qualità poi dopo avrà una maggiore visibilità? No, non necessariamente. Se sei un discriminato nella vita rimarrai sempre discriminato. Però
Non te ne frega più niente.
Come contrastare il sonno durante la meditazione? Con l'energia. Ovviamente quello che accade è che dovremmo essere cercare di capire che quello che la mente sta sprofondando, sta perdendo energia e quindi ripomparla. In termini pratici, se il vostro oggetto di meditazione è il respiro, prestate attenzione soprattutto all'espirazione, perché è lì che la sonnolenza, il torpore si insinua. Non è ovviamente nella ispirazione che tende a energizzare, ma è nell'espirazione quando... Quindi presenza mentale soprattutto nella fase di ispirazione, in modo tale che non ci sia questo respiro che molte volte lo associamo a rilassatezza, ma in questo caso ci sprofonda nel torpore, nella sonnolenza. Questo è il momento fondamentale, qualora appunto l'oggetto di meditazione sia il respiro. Il resto è appunto mettere insieme quelle condizioni che aiutano a mettersi in contatto con l'energia. Quindi se la testa inizia a ciondolare, fate lo sforzo di riprendere una posizione vigile, presente, passate attraverso al corpo per ritrovare quella carica, e poi dopo osservate l'espirazione che non ritorni lì. Non è escluso che ci sia un vai e vieni di energia e di sonnolenza, energia e sonnolenza, energia e sonnolenza. Se questo si protrae per molto tempo, è più appropriato alzarsi e fare meditazione camminata, rienergizzare quindi la mente attraverso l'utilizzo del corpo, con un'attività più fisica. E poi con l'esperienza cerchiamo di iniziare a capire anche se quello stato mentale di torpore, di sonnolenza dipende da perché siamo stanchi fisicamente o perché siamo stanchi mentalmente. E sono due cose differenti, perché se siamo stanchi fisicamente, la verità è che lo stesso Buddha, dopo aver dato vari suggerimenti, dice: se nonostante tutto questo ancora hai sonnolenza, vai a dormire. I suggerimenti oltre continuano dopo la camminata, con lavarsi la faccia, strofinarsi la faccia, mi sembra anche tirarsi le orecchie, mi sembra, ora non mi ricordo tutti i passaggi, comunque li troviamo nel canone, nei sutta, li possiamo trovare facilmente se qualcuno vuole approfondire. Però appunto iniziamo a distinguere fra proprio la necessità di dormire, perché è il fisico che non regge più, e invece quello della mente che va in quel torpore classico dovuto al fatto che gran parte di noi associa la rilassatezza e la tranquillità al torpore. Siamo al di fuori del contesto spirituale, è quello, no? Torni a casa, uno si mette lì sul divano, finita la giornata, ora mi riposo un po'. Ed è quello, infatti respira questo, la respirazione è quella, E la mente va in questa modalità quasi in automatico. Ok, ci stiamo rilassando. Questi atteggiamenti del fisico li notiamo e li riportiamo, e ribilanciamo il fisico in modo tale da ribilanciare la mente. Sperimentate soprattutto in un contesto dove appunto dite ok, ora non posso essere stanco. Per noi la mattina, per esempio alle 5, quando abbiamo una meditazione alle 5, può essere che uno è stanco, ma alle 19.30, quando facciamo una meditazione alla puja delle 19.30 e alle 19.37 inizia a vedere persone così, dici qui è più stanchezza mentale che fisica, fino alle 8.30 si arriva. Poi alle 17 del giorno pomeriggio, ecco, lì c'è qualche problema. Lì, e nel lungo periodo tutto questo può essere molto deleterio, perché la mente si abitua ad entrare in questa modalità di torpore che scambia come quiete mentale, come rilassamento dalle tensioni, e però gli viene meno quel lato della vigilanza, della presenza, proprio della vigilanza, che è fondamentale per rendersi conto di quello che sta accadendo nella mente. E quindi diventa un momento di tranquillità, ma la saggezza si sviluppa male, così. Ed è uno degli impedimenti più tipici, ma anche più pericolosi, perché gli altri senti il disagio. Qui veramente possiamo abbandonarci in questo torpore e ridurre la nostra pratica a tutto, semplicemente questo. Quando noi vediamo qualcuno della nostra comunità che... No, iniziamo a dire... Vabbè, ci puoi passare 20, 30 anni, anche 40, così, però... però non ha senso. Ve l'ho detto altre volte, la situazione più imbarazzante è quando magari nei momenti di veglia, quindi di meditazione più prolungata, alla fine della veglia suona la campana e senti qualcuno che fa... E tu dici, almeno le mani in angeli. Come riconoscere quando un sentimento diventa dipendenza? Come sempre. Perché questa risposta mi sa di averla già data, comunque, quindi metto le mani avanti. Come sempre significa quando quel sentimento, che presumo in questo caso si intenda qualcosa di piacevole, diventa sofferenza. Nel momento che quel sentimento si tramuta in sofferenza, è chiaro che c'è un attaccamento, c'è una dipendenza. Il che non significa non provare più quel sentimento, ma lasciarlo libero, svincolato dalle condizioni. Il fatto che noi ci sentiamo a nostro agio con una persona può creare dipendenza verso quella persona. nel momento che quella persona si allontana per qualche motivo, o semplicemente abbiamo il dubbio che poi dopo che la relazione non sia così esclusiva, e quindi ci sentiamo come se qualcuno ci togliesse qualcosa di cui abbiamo bisogno, si sviluppa sofferenza. Però la domanda è: quell'agio è possibile averlo interiormente anche senza quella persona? Non a caso ho usato questa espressione, nostro agio, perché è il nostro agio. Quello che accade è che grazie a persone, a situazioni, noi possiamo entrare in contatto con delle qualità del cuore e dei fattori mentali, cose che noi magari se fossimo da soli non avremmo avuto modo di esplorare o di incontrare. Però rendiamoci conto che una volta che abbiamo avuto questo assaggio, che abbiamo capito questa nuova dimensione, che grazie a questa persona o situazione, perché ovviamente si può essere anche dipendenti da situazioni, noi abbiamo avuto nuove possibilità di crescita, e dopo coltiviamo quelle possibilità di crescita e lasciamo libera quella persona e quella situazione. Anche perché sviluppando, avendo dipendenza, quello che accade è, come avrete visto, rischiamo di soffocare quella persona e quella situazione. E paradossalmente noi che vogliamo stare associati a quella persona, a quella situazione, ci scopriamo come essere allontanati. Perché se quell'altra persona è una persona, ora ragiono solo in termini di persone, non di situazioni, perché presumo che forse intendavate più persone, se quell'altra persona è una persona indipendente, automaticamente si sentirà soffocata e vi dirà fatti più in là. Se quella persona non è una persona indipendente, invece contribuirà a sviluppare questo attaccamento, ci invischiamo ancora di più in una dinamica di dipendenza, per cui se viene meno qualcosa crolla tutto. E quella sensazione piacevole si può trasformare quindi anche in ansia, in paura. Dove lei, dove lui? Si inizia così e poi dopo, dove cavolo sei stato? Quindi insomma, è un po', non subito si comprende questo modo di pensare o di vedere il mondo, perché i condizionamenti sociali spingono verso le dipendenze. Però vi chiederei di mettere in discussione questa idea di dipendenza, cioè nel senso, più siamo dipendenti e più è il rischio che di essere infelici, perché se viene meno quella condizione non sappiamo cosa fare. E le qualità del cuore, i fattori mentali non sono basati sulla dipendenza, ma sono per definizione qualità. In altre parole, la sensazione per esempio di benevolenza, è vero che alcuni esseri possono suscitarcela maggiormente, i famosi gattini. Però è anche vero che anche cagnolini, anche gli agnellini, insomma, tutto, anche i bambini, tutto quello che finisce in ini. E poi forse dobbiamo anche pensare, forse non semplicemente deve finire in ini, ma forse semplicemente di esseri viventi possono essere oggetto di questa benevolenza. E allora scopriamo che la benevolenza non dipende da Tizio, Caio, Sempronio, ma è una qualità del cuore. Spesso mi capita di vivere la sensazione di percepire il mio spazio, sia fisico che spirituale, invaso dall'altro. Sento difficoltà nel difenderlo. Percepisco la linea di confine tra disponibilità ed egoismo, egoismo sottile, una linea sottile. Vacillo tra il subire e il sentirmi in colpa quando delimito il mio spazio con più forza ed energia. Come il Dhamma può guidarci nel trovare un equilibrio in questo? Un po' ci si ricollega alla domanda precedente, le dinamiche sono le stesse. Noi si ride, o meglio, io ridevo, non so se avete notato che i monaci, quando stanno seduti, come disciplina monastica, usano un panno, una stoffa. Tanai è seduto infatti sul suo panno, che è chiamato Nisidana, in inglese si dice sitting cloth, ma è questo spazio. È quello spazio dove è creato sulla base del... è creato sulla base del tuo fisico. Per disciplina monastica, quando stai seduto, a gambe incrociate, devi essere contenuto in quello spazio. Ai fini pratici serve per non sporcare l'abito, o qualora l'abito sia sporco, per non sporcare noi le cose con l'abito dove ci mettiamo seduti. Ecco, questo io l'ho sempre visto come l'invalicabile, che non è tanto, però quello è lo spazio che dici chiuso. Mettete le gambe incrociate, guardate. Mettete poi qualche centimetro in più, è quello il vostro spazio. Più spazio abbiamo bisogno e più gli altri diventano minacciosi. Me lo ricordo ancora, ero ad Ammaravati, entrai nella sala da pranzo di ricezione di Ammaravati, e ero una nagarika in Inghilterra. C'erano 80, 90 persone, insomma, Ammaravati, solo il gruppo monastico, era una quarantina fra monaci e monache. E poi era un sabato, o era una sabato, era un weekend, quindi era strapieno. E proprio sentì un'invasione. E mi ricordo che mi voltai verso un monaco anziano che mi faceva da mentore, e disse: li odio tutti. Che poi avevo anche questo contrasto dei vestiti, mi dispiace dirlo, erano vestiti anche male, come gli standard italiani, con questi colori che dici, che non li potevo vedere. Mi ricordo questa giacca arancione su pantaloni verdi, quindi non sto scherzando quando vi dico che stavo male. E questo monaco mi guarda e dice: si vede che dovrai trovare tanto spazio dentro di te per farli entrare tutti. E mi lascia veramente sorpreso, perché onestamente era un tipo abbastanza non convenzionale, ribelle, quindi mi immaginavo un'altra risposta. E disse: ah, vabbè, ho capito. E poi ci fu un altro episodio, questo qui al Santa Cittarama, con la Chanchandapalo, i primi anni, sempre il sabato e la domenica. Il sabato e la domenica, quando ancora il Santa Cittarama era un piccolo monastero e la nostra sala di meditazione era 6x4, e veramente è lì che sentivi che Nisvidana era il tuo spazio, perché quello avevi in giovedì altro. Te lo sogni, questo metro di distanza. Avevi quello, che era una situazione anche molto, molto interessante, perché le pratiche di gruppo erano veramente pratiche di gruppo. Quando facevi meditazione sentivi tutto, eri in contatto con gli altri monaci, laici, sentivi i respiri, sentivi le agitazioni, quindi la pratica di gruppo era veramente una mente unica, che tanto è vero che se uno si spostava sentivi la ola e gli altri si spostavano. Era una cosa per imparare a riconoscere gli stati mentali interni ed esterni, è stata veramente una bellissima opportunità, però eravamo appiccicati, flessibilissimi monacitari, abituati alle convenzioni di distanza maschi e monaci con le donne, erano i più flessibili, che ti guardavano, queste sono le condizioni. Comunque eravamo in ritiro invernale e ci eravamo tutti adagiati alla quiete mentale del ritiro invernale. Magari a fatica avevamo raggiunto la quiete mentale, ma... Ah! E il sabato e domenica arrivavano invece tantissima gente. O meglio, forse arrivava gran parte della gente che veniva a quel tempo e viene anche ora. Però essendo posti così piccoli, lo vedevi subito. E ci sentiamo, noi ci sentivamo proprio invasi da tutte le emotività, da tutte anche l'agitazione che queste persone portavano da fuori, e ci offrivano il pranzo e andavano via praticamente. E mi ricordo che a Cianciapalo ci guardò e ci disse: non so se loro sono migliori praticanti di voi o voi di loro, perché loro vengono qui a offrirci il pranzo con generosità, voi non so che cosa state facendo. Allora da quel momento la nostra attenzione ovviamente è stata, almeno la mia, focalizzata non dal fatto che c'è un'invasione del sentirci invasi, ma guarda che generosità, offrire il pranzo a dei monaci che poi restano in silenzio neanche. E quindi allora consiglierei da una parte rendersi conto se i nostri capire se questa invasione da che cosa è dettata. Talvolta sono belle qualità e siamo noi che non le cogliamo, altre volte no, in effetti sono veramente una vampirizzazione del nostro cuore, della nostra mente, da parte del mondo, che è così affamato che appena vede qualcuno che è un po' più tranquillo subito dice: andiamo. A questi esempi poi se ne aggiunge un altro, che questa volta va un po' su Medo, che dove andai in qualche modo a lamentarmi dicendo: c'è troppe cose da fare, c'è troppa pressione, ho bisogno di più spazio, ho più bisogno di E Lampo Sumedo mi guardò e mi disse: sì, è vero, io ero un novizio, mi disse, sì è vero, all'inizio i tempi di recupero sono più lunghi che quando hai maggiore esperienza. Io volevo più tempo libero in realtà, ma lui mi disse questo. Però anche questo fu un'altra chiara indicazione su come lavorare. Sono i nostri tempi di recupero, che in qualche modo per forza dobbiamo rispettare, però non sono fissi, standard, cambiano nel tempo. Allora, quello che accade è, sì, noi dobbiamo iniziare a capire che talvolta le persone che ci vengono vicine, accanto, possono essere, può essere un incontro prezioso. Poi dopo dobbiamo però anche renderci conto quali sono i nostri tempi di recupero, quanto effettivamente possiamo fare o non fare e qualora raggiungiamo dei limiti, se possibile appunto diciamo non ora, chiamami domani. Oppure anche in maniera più aperta, fidati, ti chiamo io, ma ora non posso, non ho la possibilità. Anche questo è una risposta. Se, non si tratta di scaricare la persona, ma si tratta di dirgli sono volenteroso di ascoltarti, di aiutarti, però ho bisogno, non ora. Nella vita monastica questo ci abituiamo, è un classico, ne parleremo, valuteremo. Che serve non per creare quell'atmosfera di suspense, no, serve proprio talvolta per renderci conto noi che in noi stessi quello che sta accadendo e cosa possiamo fare o meno. E nella domanda ovviamente c'è il famoso senso di colpa delle persone buone o che perlomeno vogliono, che aspirano alla bontà e per cui si sentono veramente in colpa qualora debbano sentano la necessità di porre dei limiti, però ecco, prendiamo fiducia nel fatto che alcune volte dal cuore è semplicemente no. Perché non occorre crearsi questa. Non occorre crearsi il personaggio del buono, anche perché, come abbiamo detto prima, il personaggio del buono dovrà essere poi alternato al personaggio più netto, più chiaro, più deciso. E sono qualità che mettono in moto determinati sensi del determinati sé, ma nessun sé è quello a cui noi auspichiamo di identificarci, perché ogni sé è incompleto. Anche il miglior sé è incompleto, anche il sé del perfetto praticante ha una sua base di sofferenza, tant'è che tutto l'ottuplice nobile sentiero è il sentiero e non è la meta. Quindi ragioniamo più in termini di presenza mentale. Presenza mentale, cosa sta accadendo dentro di me, cosa sta accadendo fuori, quali sono le qualità che meglio rispondono alla situazione. Fatto questo, continuiamo con la presenza mentale e vediamo qual è la nuova situazione che si presenta. Se la persona si offende, scriviamo. Scusa. È difficile prenderle tutte. Penso di aver finito con le domande. Ok, io terminerei qui con la registrazione.